Allora, dicevamo che nei capitoli seguenti, il primo di questa parte etnografica, in cui usa i dati del 52, bene o male, De Martino produce una tipologia di situazioni, condizioni e momenti della vita in cui cioè ordina i suoi dati secondo una tipologia di condizioni, situazioni e momenti della vita in cui la possibilità di prodursi della fascinazione è maggiore. Eros, malattia, infanzia, maternità e come residuo meteorologia. Tranne malattia, che è di valore assolutamente generale, ma Eros, infanzia e maternità sono abbastanza centrati sul ruolo femminile e sono essenzialmente momenti di passaggio, anche la malattia in questo senso, cioè, certamente lo è, momenti in cui qualcuno diventa qualcos'altro, e sono quindi momenti a rischio, perché si vuole istituire un legame e poi si vuole dargli un legame affettivo e poi dargli stabilità, si fa un figlio e diciamo farlo e poi avviarlo alla vita e radicarcelo sono momenti diciamo particolarmente esposti, di particolare debolezza, di particolare fragilità, e quindi esposti all'attacco proveniente dall'esterno. Fascinazione ed Eros, appunto, è il primo di queste tipologie proposte da De Martino. E con la magia, mentre con la magia dal malocchio essenzialmente ci si difende, in campo erotico con la magia essenzialmente si attacca nel duplice senso di attaccatura, e quindi tentare di istituire legami, di sfare legami che non ci piacciono, cioè che esistano, e produrne a nostro vantaggio, e attacca nel senso che si fa una cosa attiva, cioè non è uno stare sulla difensiva come nella stragrande maggioranza degli altri casi, evitare che qualche cosa di negativo ci colpisca, ci sopraffaccia e ci invada, ma cerchiamo attivamente di produrre una nuova situazione grazie all'intervento della magia. Come abbiamo detto, è piuttosto uso di donne che non di uomini, perché appunto gli uomini hanno libertà d'azione pubblica, sono politicamente liberi, mentre le donne no, e quindi nel tentativo di istituire legami ufficialmente sarebbero oggetto di scelta e non soggetto. Le operazioni magiche possono essere un utile modo per farsi parti attive, viceversa. Si usano, questi sono elementi che appunto anche qui trovavamo, non a caso il libro di Levi era stato immediatamente una potente fonte ispiratrice per De Martino, perché sono esattamente i racconti che troviamo anche nel libro di Levi, in cui appena arrivato in paese subito quelli che tentavano di farsi un amico, i notabili del paese, dicono: stai attento che qua le donne ti faranno subito le fatture, eccetera, perché sei giovane, sei bello, sei ricco, eccetera, quindi tenteranno di, attento a quello che mangi, attento a quello che bevi, eccetera, perché si tratta di preparare per legare, per attrarre a sé, si tratta di preparare dei filtri, delle polverine. Prego.
Come fanno gli uomini a accorgersi di essere stati affascinati?
Nella fattispecie, non mi ricordo se qui fa degli esempi specifici, non mi sembra che faccia degli esempi specifici di questo, diciamo della fascinazione che si subisce in termini di malocchio, fascinazione, eccetera, sono dei malori fisici che si provano e che quindi inducono a cercare di capirne le origini. Ove mai abbia effetto una fascinazione erotica, l'effetto pratico richiesto è che ti piace la persona, ti inizi a piacere la persona che ti ha affascinato. Quindi, diciamo, lì diventa un po' difficile distinguere se l'effetto è magico o non magico. Più probabilmente ci sarà qualche rivale o contendente che farà, diciamo, non è possibile che al mio lui le piaccia quella lì, all'improvviso ci sarà sotto qualcosa, eccetera, però non è l'effetto pratico, non sarebbe uno star male. Cioè, noi uomini, se fossimo oggetto di una fascinazione di successo, di un filtro che funziona, non è che ci viene il mal di testa, ci piace la persona che ha fatto il filtro con successo. Quindi, per esempio, Carlo Levi fa esattamente questo tipo di osservazione, risponde implicitamente alla sua domanda, dice: io non mi sono mai accorto di essere stato oggetto, eccetera. A contrario, potrebbe dedurne di non esserne stato fatto oggetto, nel senso che lui non ha mai istituito legami con nessuna, anzi, la sua strega privata che gli aveva offerto come parte delle prestazioni casalinghe anche il suo corpo, lui ha detto no, suscitando grande, diciamo, stupore, perché lei prima era la domestica del prete che c'era prima, il quale la usava oltre che come domestica anche come concubina, quindi lei si aspettava che fosse normale come pacchetto di prestazioni. Viceversa, Carlo Levi c'aveva altro per la testa e quindi non gli interessava Giulia. Quindi lui dice: io non mi sono mai accorto di essere stato fatto oggetto di filtri, non ho mai rifiutato di bere il caffè da nessuna parte, di bere il bicchiere di vino da nessuna parte, perché insomma scortesia, eccetera, quindi no, non me ne sono accorto. Devo dire che effettivamente nel capitolo sull'eros non c'è tutta la, cioè si parla della parte attiva, di chi tenta di produrre l'effetto fascinatorio, ma non della parte passiva, come appunto in tutte le altre. Infatti, appunto, perciò l'attacco della magia erotica si distingue un po' da tutto il resto. E si tratta di preparare con ingredienti di solito organici. Il sangue mestruale, i peli delle ascelle, del pube, il sangue delle vene sono ingredienti fondamentali del corpo della persona che vorrebbe fare, produrre le fatture per, diciamo, preparare questi filtri poi da far assorbire agli oggetti dell'interesse. E qui per esempio si dice una polverina che si porta in chiesa per consacrarla durante la messa. Al momento della elevazione, cioè quando il prete solleva il calice, l'ostia, mostra ai fedeli, eccetera, al momento della elevazione si mormora una certa formula, sangue di Cristo, sempre detta in italiano, sangue di Cristo, demonio. Attaccami a questo, tanto devi legare che di me non si deve scordare. Mentre succede una cosa in un luogo, pronuncio certe parole e la polverina che c'avevo con me diventa efficace, assorbe il potere magico del momento culminante della messa, quello che dicevo prima, cioè il rito cattolico viene usato e diventa parte del sistema ideologico della magia cerimoniale, per cui il preparato, diciamo, diventa efficace perché io lo porto in chiesa, dico la mia formula già sincretica perché comincia con sangue di Cristo, e l'incantesimo deve avere effetto, può avere effetto se lo faccio in quel momento specifico, in quel luogo specifico che è la chiesa e al momento in cui si fa la messa. Quindi l'uso magico di elementi del cattolicesimo è sia a livello di mito, presenza costante di riferimenti religiosi nelle formule e scongiuri, e sia a livello di rito. Il rito cattolico diventa un rito magico, diventa un pezzo del rito magico. Qui c'è uno dei casi in cui l'informatrice si rifiuta di fornire il contenuto dello scongiuro. Uno dei momenti ovviamente fondamentali della magia erotica è il matrimonio, e nel matrimonio è il rito del matrimonio e poi la prima notte di nozze, cioè la consumazione del matrimonio. Sono due elementi particolarmente oggetto di attenzione magica, e qui ci vengono raccontate tutta una serie di cose che si fanno, e ancora una volta viene usata, per esempio nel rito del matrimonio che si svolge in chiesa, viene usato il contesto del rito ufficiale a fini magici, per esempio per trarre presagi da quello che succede durante la celebrazione del matrimonio. A seconda del Vangelo che viene letto, il dire messa si fa secondo una certa, diciamo, prescrizione calendariale che prevede che cosa succede come struttura, diciamo, in ogni singola messa, e anche a seconda dei periodi dell'anno le varie letture che si usano, eccetera. Quindi a seconda di quando ci si sposa può uscire un Vangelo oppure un altro. Qui ci si dice che l'unico Vangelo di buon auspicio per gli sposi è quello di San Giovanni, gli altri tre non vanno bene. La messa, siamo negli anni 40, è in latino, quindi nessuno sa che cosa viene detto. Si sa quando, perché la messa è conosciuta nella sua articolazione. Dopo la messa si va dal prete e si chiede: che Vangelo è uscito? E il prete, San Giovanni, qualunque fosse ovviamente l'epoca dell'anno e l'effettiva lettura fatta durante la messa, perché gli sposi, se no, diciamo, cominciano a preoccuparsi. Si traggono presagi: è uscito San Giovanni? Siamo fortunati. Se si spegne una candela dalla parte della sposa, la sorte di questa sarà cattiva, mentre sarà cattiva quella dello sposo e si spegne una candela dalla sua parte. Quindi dettagli del rito ufficiale, religioso, vengono letti in termini magici. La notte di nozze è particolarmente diciamo, importante da un punto di vista magico. È un passaggio per cui gli sposi diventano realmente sposi. Non solo ci deve essere la certificazione concretissima e tutt'altro che magica dello stato di vergine della sposa, ma il momento della consumazione delle nozze è oggetto di particolari attenzioni magiche, per cui il letto viene preparato mettendoci dentro un sacco di cose, perché quello è, non nel letto sotto il materasso eccetera, per esempio c'è anche una delle foto del corredo fotografico in cui si vede il vomere, cioè la punta dell'aratro che è piazzata sotto il letto, le punte, le forbici, i chiodi eccetera, sono tutte delle cose che, diciamo, contrastano l'influsso della potenza malefica del malocchio eccetera. C'è tutta una serie di racconti appunto in questa parte. sulle preparazioni magiche affinché la prima notte di nozze vada a buon fine, sia felice, gli sposi consumino efficacemente e, diciamo, diano avvio alla loro nuova vita, della fondazione di una nuova famiglia, nel migliore dei modi. Affinché questo succeda, diciamo, la preparazione magica è considerata assolutamente necessaria. Il passaggio successivo è quello della malattia. La rappresentazione magica della malattia, qui appunto De Martino, diciamo, esplicita questo meccanismo di fondo su che cosa ha effetto l'intervento della magia, cioè non tanto sul guarire, e dice qui, possiamo leggerlo direttamente, ma il campionario della sintomatologia patologica è abbastanza secondario, benché esistano scongiuri e formule e interventi specifici per tutta una serie di malesseri e malanni, si assiste anche a una certa intercambiabilità, perché quello che conta effettivamente è il meccanismo di fondo. L'esperienza di dominazione su cui poggia la fascinazione. In condizioni di miseria psicologica, che sappiamo per De Martino è una, diciamo, connotazione specifica, che è un ingrediente specifico della situazione che lui sta indagando etnograficamente, che spiega il ricorso a questo tipo di istituzioni magico-rituali. In condizioni di miseria psicologica, qualunque manifestazione del negativo comporta il rischio di una negatività ancora più grave, cioè la caduta stessa della energia morale di decisione e di scelta, lo smarrirsi della presenza individuale. Una malattia organica, un lutto, una prospettiva incerta relativa ai beni della vita sono mali da fronteggiare con comportamenti realisticamente orientati. Cioè succedono delle cose, so che cosa devo fare, lo faccio, almeno ci provo. Ma il male più grave si ha quando è insidiata la stessa possibilità di comportarsi, cioè quando rischio di non poter fare nulla, cioè le cose normali che faccio quando devo affrontare una situazione anche critica non le posso fare, sono bloccato. Il male più grave si ha quando è insidiata la stessa possibilità di comportarsi e quando a segnalare questo rischio interviene il senso di dominazione di una oscura forza fascinatrice che lascia la presenza individuale senza margine di autonomia l'essere agiti da. In apparenza, la bassa magia cerimoniale lucana combatte sul piano immaginario le particolari manifestazioni del negativo che punteggiano l'esistenza. Cioè, apparentemente si stanno combattendo le particolari manifestazioni del negativo. In realtà, cioè quello a cui veramente serve la magia cerimoniale, in realtà essa protegge la presenza individuale dal rischio di non potersi mantenere dinanzi alle particolari manifestazioni del negativo. In rapporto a ciò, la rappresentazione magica della malattia si confonde col sentirsi dominato da forze oscure e la rappresentazione magica della guarigione col sentirsi guarito. Cioè, sul piano della magia, che è una questione simbolica e di rappresentazioni, il sentirsi bloccato perché c'è un qualche cosa che mi opprime, che mi ferma, mi paralizza, è il mio problema. Se poi si manifesta col mal di testa, con la spossatezza, con la debolezza, eccetera, può essere secondario. L'intervento della magia non è particolarmente importante sul piano dell'eliminare il sintomo fisiologico, ma su quello della rassicurazione psicologica e dunque del rimettermi in moto, del darmi fiducia nel farmi avere l'impressione che posso ancora farcela e mi rimetto in moto con le mie forze e quindi riprendo a fare quello che diceva prima, cioè i comportamenti realistici che normalmente si attuano, è che a un certo punto uno esibisce dei comportamenti di patologia magica ai quali non riesce a far fronte con le reazioni realistiche. Quando questi rientrano in un quadro culturalmente identificato, tradizionalmente fissato e riconosciuto, viene diagnosticato come un problema magico e magicamente risolubile. Non sempre succede, non a tutti succede, succede secondo casistiche riconosciute e riconoscibili, almeno all'ingrosso. Qui, appunto, in questi sei primi capitoletti della parte etnografica ci fa tutta una tipologia, come dicevo. Nel caso del tarantismo, per esempio, è un macro complesso che funziona in questa maniera, per cui delle persone in un certo momento dell'anno esibiscono certi comportamenti che sono di questo genere, non riescono più a, sono bloccate, sono ferme, eccetera, e scatta una diagnosi, scatta un'ipotesi di terapia, si interviene. Al passare di un certo ciclo di operazioni rituali, la vita riprende e si riavvia e la persona, diciamo, per i restanti 11 mesi dell'anno fino al giugno successivo, conduce una vita normale, non felice presumibilmente perché, appunto, diciamo, il problema insorge nell'ambito di condizioni di vita non buona da tanti punti di vista, secondo tutte le casistiche ricostruite in Lida De Martino, ma normale, cioè nella vita in relazione e nell'affrontare le attività produttive, le attività normali della quotidianità, ce la faccio. Quando succede qualche cosa che mi blocca e secondo modi che ho imparato a riconoscere, altri per me mi aiutano a riconoscere, allora arriva anche l'intervento magico. Ci fa tutta una casistica in questo capitolo di malattie per le quali ci sono appunto scongiuri specifici. La prima con la quale comincia è il mal di testa magico, che ha nomi diversi e diciamo, scongiuri diversi a seconda dei posti. Tutti continuano a esibire il sincretismo pagano-cattolico, come lui sottolinea ogni volta. Per esempio, il mal di testa da sole, un certo mal di testa che si considera di origine magica, è connesso al sole. Spiegazione di tipo razionalistico, passi tutta la santa giornata a lavorare nei campi sotto il sole dell'estate lucana. La sera ne subisci le conseguenze e ti porti appresso questo mal di testa per tutta la notte. Se lo si diagnostica in termini di malattia magica, ci si attiva appunto magicamente e nelle formule di intervento appunto si esibisce questo sincretismo pagano cattolico, dice De Martino, buongiorno compare Sole per il Santo Salvatore, fagli passare chiodo e dolore, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Bella città di Betlemme, dove è nato un bel figliuolo, vergine la madre, vergine il figlio, alzati mal di capo come s'alza il sole, come fu innalzato sulla croce nostro Signore. In tutti questi casi il mal di testa per fascinazione e il mal di testa da sole si fondono insieme, ma la fusione ha luogo per la comune esperienza di dominazione ad opera di forze occulte. D'altra parte, poiché per tale comunanza di esperienza tutte le malattie partecipano della fascinazione, accade che per gli scongiuri possano subire frequenti spostamenti di impiego, e appunto poi qui ci dice che varie malattie vengono curate con degli scongiuri abbastanza simili. In questo del mal di testa, appunto, la persona che lo subisce la mattina dopo al levar del sole deve presentarsi al sole e restituirgli il male che gli ha fatto venire in queste formule in cui il santo sole è mescolato, aspetto pagano e ricorso alla magia, aspetto diciamo pre-cristiano certamente, con tutto il tessuto del richiamo alle figure proprie del cattolicesimo che erano elencate nei vari scongiuri. Ci sono quelli più complicati, quelli più articolati, con tanto di storia raccontata da un intervento di Dio, Maria, Gesù, la Santa Trinità, eccetera, eccetera. Una notazione di carattere generale, in seguito a una serie di esposizioni di questi casi, è che la malattia come fascinazione o come cosa fatta, fattura, ha un rilievo del tutto secondario. In questa concezione la qualità del sintomo, la eziologia della malattia, cioè la varietà della sintomatologia e la spiegazione di ogni singolo sintomo in termini di causa ed effetto, è del tutto secondario. La diagnosi e la terapia nel senso della medicina scientifica. In primo piano sta invece il sentirsi agito o dominato dalla forza occulta del morbo e il desiderio di sentirsi slegato da questa dominazione. Per questo loro orientamento le pratiche magiche sono impermeabili a ciò che noi consideriamo gli scacchi della magia. Cioè è irrilevante l'aspetto efficace in termini sintomatologici, in senso psicologico protettivo le pratiche magiche hanno sempre successo per coloro che vi sono impegnati, e in senso psicosomatico possono anche facilitare la guarigione, ma ciò che le mantiene è la regolarità del successo psicologico protettivo e non la eccezionalità e la irregolarità delle effettive guarigioni organiche. Questo è il meccanismo di fondo che spiega il perdurare della magia come, del ricorso alla magia come protezione psicologica. C'è poi un lungo elenco di casistiche patologiche in cui ognuna ha i suoi scongiuri con certe trasmigrazioni dall'una all'altra. Febbri varie, ingrossamento di milza, infiammazioni cutanee, mali agli occhi, mal di pancia, itterizia. L'itterizia come male dell'arco è una cosa particolarmente, diciamo, connotata a livello folclorico, l'arco e l'arcobaleno. Quindi l'itterizia come patologia specifica è collegata all'arcobaleno e ci sono all'esposizione all'arcobaleno e ci sono una serie di pratiche e di formule che servono a restituire il male contratto, scabbia, reumatismi, eccetera. Infanzia e fascinazione è il pezzo successivo, e l'infanzia è uno dei luoghi fondamentali in cui la malattia e il subire il danno della malattia di origine magica si può presentare. L'infanzia è particolarmente esposta all'insidia della fascinazione e l'infanzia, per esempio, è una delle condizioni della vita, delle fasi della vita in cui, per le quali, a protezione delle quali, per rafforzare, stabilire, radicare questa vita che ancora è fluida e non ben stabilita, si deve intervenire magicamente con particolare forza. Per esempio, ci sono degli amuleti appositi. Il famoso abitino è un oggetto che accompagna la vita del bambino molto a lungo. L'amuleto, dice De Martino, è rito fissato nella permanenza di un oggetto materiale. Per preparare un amuleto come l'abitino ci sono delle prescrizioni magiche, mitiche e rituali. Il fatto di prepararlo secondo le prescrizioni fa sì che la forza magica prodotta dalla preparazione si incorpori nell'oggetto e quindi l'oggetto in modo stabile, mentre lo scongiuro, il singolo rito eccetera ha una efficacia immediata, deve funzionare mentre lo si pronuncia, mentre lo si mette in atto, l'amuleto avrebbe una funzione perdurante. Per rendere particolarmente efficaci gli abitini, che era appunto il sacchetto magico, cioè un sacchettino confezionato mettendoci dentro alcuni elementi. Qui ci sono tutte delle elencazioni di elementi abbastanza lunghe. Uno degli ingredienti è sicuramente anche questo di tipo religioso. Ci sono dentro dei santini, sempre, ma in più ci possono essere pezzetto di ferro di cavallo ferrato per la prima volta, tre acini di grano, tre acini di sale, un pelo di cane nero, una fettuccia di stola di prete, figurine di santi, chicchi di grano vari, insomma una serie di, a seconda dei luoghi le prescrizioni sono diverse, ma in ogni sacchettino ci sono questo gruppetto di elementi. Per renderlo massimamente efficace, che si fa? Il bambino lo porta già con sé quando viene battezzato. Ancora una volta, un pezzo di rito della religione cattolica ufficiale viene usato a fini magici. Non solo il battesimo è già considerato un elemento di protezione contro la fascinatura, ma diciamo, il modo per rendere particolarmente efficace l'abitino che accompagna il bambino, che lo porta appeso al collo o attaccato con delle spille a qualche indumento che sta a contatto diretto col corpo, glielo si nasconde addosso al momento stesso in cui viene battezzato, e questo, diciamo, incrementa fortemente la sua potenza. Questa cosa degli abitini, per esempio, era una cosa, probabilmente ne avete anche sentito parlare, ma è una cosa diciamo molto presente nel nostro meridione. Mia mamma ha avuto l'abitino. Mia mamma era nata nel 1922 in un paese che sta in mezzo al Molise, in zona nord est del Molise, dalla parte di Termoli Mare. 1922, paese minuscolo, ma figlia di genitori, diciamo, sicuramente illuminati. Sei figli hanno avuto, sei figli hanno fatto studiare, quattro femmine, due laureate, due diplomate maestre, due maschi, due laureati. Non era affatto usuale, era una famiglia benestante per il paese, ma mica erano ricchi, quindi sicuramente illuminati. I miei nonni, mia nonna l'ho conosciuta molto più a lungo, grandissima lettrice, socialista nenniana, ma nemmeno vagamente superstiziosa, rispettosa della religione, sì, sicuramente, penso anche religiosa, ma sicuramente non superstiziosa. Ma mia mamma ha avuto l'abitino, era la prima nata. Non lo so se la zia Bice, che è l'ultima, che c'ho a Roma lo ha mai avuto, glielo devo chiedere. Quindi se nel tempo che è passato fra la prima e la sesta figlia siano cambiate le cose, ma la prima figlia il suo abitino ce lo aveva. 1922, figli di genitori, appunto, diciamo, tutt'altro che superstiziosi. Era una cosa, questo tipo di pratiche, questo tipo di attività, erano una cosa che faceva parte proprio del tessuto, parte integrante del tessuto della vita, della psicologia, della cultura delle famiglie, in cui, diciamo, l'aspetto religioso e l'aspetto non religioso è veramente difficile trovare il discrimine, sono confini sicuramente porosi, e questo è un dato che De Martino non solo sottolinea nei pezzetti in cui fa diciamo delle teorizzazioni, ma lo esibisce con il dato etnografico. Infanzia come momento a rischio fin dal momento della gravidanza, quando la mamma aspetta deve fare cose e soprattutto evitare di fare cose che la pongano a rischio dell'attivarsi di quella forma di fascino che era quello che diciamo prima, che gira per la via, che c'è, potenza malefica non necessariamente attivata deliberatamente da qualche operatore magico, ma che c'è. E per quelle che De Martino chiama le associazioni magiche si possono attivare e scatenare improvvisamente, per cui la mamma è la futura mamma è soggetta a prescrizioni ed evitazioni di comportamento tante, molto molto precise. Per fare solo un esempio del concetto di associazione magica, Astigliano e Viggiano: se la futura madre passerà sul sangue di animale squartato o su acqua che vi abbia servito a lavare il pesce, il bambino si ammalerà di pivele, cioè una forma di deperimento progressivo. Animale squartato e lavare il pesce, cioè non è che lo fa la mamma, sono cose normali della vita quotidiana di paese. Una persona cammina per la strada, è incinta, deve stare attenta a cose che normalmente nel paese vengono fatte. Mai calpestare il sangue di animale squartato o l'acqua in cui si è lavato il pesce. A Savoia si precisa la natura del pesce, la cui acqua a questo riguardo è particolarmente contagiosa, il baccalà. Le associazioni che reggono questi nessi magici sono evidenti. Di solito, insomma, ogni tanto De Martino fa questo tipo di commenti, di chiarificazione. Il sangue dell'animale morto dissanguato e il pesce senza sangue che si collega con l'anemia del bambino, in particolare il baccalà secco, si collega con la rappresentazione di un corpo rinsecchito che non ha più né linfa né umori vitali. Voglio evitare il pivele, cioè il deperimento, il non crescere bene, allora devo evitare il contagio con qualcosa di collegato ad altro che esibisce una condizione simile. Una possibile patologia infantile che non si chiude la sì, anche io la chiamerei la fontanella, non so come si chiama in linguaggio medico, l'ho dimenticato, ma insomma la parte, le due parti superiori del cranio che debbono andare a combaciare. La forma è seghettata, e allora per evitare che si abbia questa patologia infantile la mamma deve evitare di avere a che fare con seghe e segatura. Quindi laddove si fa il falegname o la segatura eccetera, attenzione. Questo tipo di associazioni magiche, appunto, qui ne abbiamo una esibizione concreta riferita da persone in carne e ossa in singoli posti, eccetera. Ma in grandi summe del pensiero antropologico premoderno, come per esempio il mondo magico di James George Frazer, il ramo d'oro, il mondo magico siamo noi, il ramo d'oro di James George Frazer, che nella sua edizione Major arrivò a 12 volumi, di cui uno di bibliografia, 11 di materiale etnologico preso dalla letteratura, cominciò le prime versioni alla fine dell'Ottocento, l'ultima, quella che si compra oggi in libreria volendo, ridotta da lui medesimo a 2 volumi del 22, nel mezzo, verso i primi anni del Novecento, fece questa cosa in 12 volumi, spogliando tutta la letteratura etnologica, relazioni di viaggio, eccetera, eccetera, prodotte fino ad allora sul tema della magia, larghissimamente sul tema della magia, e con casistiche di questo genere, con tipologizzazioni di questo genere. Le associazioni che qui molto in piccolo, di cui molto in piccolo De Martino esibisce una ristretta casistica, sono rappresentate nella letteratura etnologica mondiale con questo tipo di logiche, del simile, del contatto, una serie di spiegazioni di questo tipo. Per quanto riguarda l'infanzia, appunto, c'è qui tutta una serie di cose che vengono raccontate, le previsioni sul nesso, sul sesso del nascituro, l'ideologia magica del parto, la protezione del bambino appena nato e del lattante, il problema dell'allattamento che raccontavo prima, è una delle cose che vengono maggiormente fatte oggetto di pratiche magiche e di protezioni dalle pratiche magiche. Il furto del latte, appunto, è tra questi, e ce ne sono numerose esemplificazioni, che può essere volontario e involontario. In ogni caso, sia quando vado e mi capita di calpestare la segatura, sia quando mi capita di rubare il latte e non volevo alla mia amica, se ho fatto, poi disfo, si deve disfare, e ci sono delle procedure per fare il fatto, si cerca di disfarlo, cioè di tornare indietro e di ripercorrere all'inverso ciò che è stato fatto. La fascinazione del latte materno è il capitolo successivo, e appunto viene fatto oggetto specifico di attenzione, perché il tema della nutrizione del bambino è ovviamente un elemento di particolarmente importante nel successo dell'operazione riproduzione. Sia la montata lattea, cioè far venire il latte, sia il mantenimento del latte una volta che uno ce l'abbia, il difendersi dal furto del latte, il disfare il furto involontario del latte, sono tutta una serie di cose che sono oggetto, appunto, di particolari attenzioni e particolari pratiche. Basta un'associazione particolare fissata dalla tradizione per rendere il sospetto certezza, dice De Martino. Cioè, c'è un repertorio di associazioni possibili che in qualche modo guida e predispone. Se uno non conosce il repertorio, non gli viene in mente ovviamente di evitare la segatura per evitare il problema alla fontanella. Anche in questo, come dicevo prima, il fatto della parola, il fatto della parola e della narrazione è parte integrante dell'efficacia della magia e del suo riprodursi come sistema. Io queste cose le so, le imparo nell'ambito della mia comunità. quindi le metto in opera, le riproduco, le applico e a mia volta le tramando, le trasmetto, eccetera. Se non le so, se non conosco questa enciclopedia di riferimenti, questo repertorio di associazioni particolari fissate dalla tradizione, non è che lo faccio da sola le associazioni magiche, è un repertorio, è un pezzo della cultura che conosco ed è attiva anche per me. Sì, sono le 7, non me ne ero accorto, quindi qui ci fermiamo. Ovviamente venerdì è